Terza fase. Scelta dello stile di preghiera. Poiché il livello di fede di ciascuno è diverso e poiché gli ostacoli alla guarigione sono numerosi, il Signore propone nella sua parola diversi metodi per ottenere la guarigione. Non ci lascia indifesi. Se non possiamo ottenerla salendo al suo livello, egli scende fino al nostro. Prima di iniziare a pregare, scegli uno stile di preghiera. Vediamolo un attimo insieme. Primo, richiesta al Padre nel nome di Gesù. Secondo, preghiera secondo Matteo 18:19. Terzo, unzione d'olio secondo Giacomo 5:14. Quarto, sacramento degli infermi. Quinto, imposizione delle mani secondo Marco 16:15-18. Sesto, uso dei carismi di guarigione. Settimo, preghiera del richiedente. Ottavo, convinzione che la guarigione ci appartiene. Nono, preghiera in lingue. Decimo, dichiarazione di guarigione. Undicesimo, ammonizione dei demoni. Dodicesimo, comando nel nome di Gesù. Tredicesimo, intercessione della Vergine Maria. Potrai cambiare lo stile di preghiera in ogni momento, secondo come ti guiderà lo Spirito Santo. Quale tipo di preghiera può aiutare questo richiedente? Cosa vuole fare Dio in questo momento per questa persona? Queste sono alcune delle domande che possiamo porci durante il ministero di guarigione e di liberazione. Dio vuole guarire, ma non necessariamente nello stesso momento in cui preghi. Ci possono essere degli ostacoli da rimuovere. Chiediglielo al Signore. Digli, Signore, cosa vuoi fare adesso? Esercitare la tua virtù di fede nella maggior parte dei casi è sufficiente per ottenere una guarigione fisica, a meno che non vi sia la presenza di ostacoli psicologici o spirituali. Marco 16:17-18 dice: «Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Inoltre, puoi ricevere un'unzione di guarigione in una situazione specifica. Un'unzione è lo Spirito Santo, una manifestazione dello Spirito che ti permette di sapere nel tuo cuore che il Signore vuole guarire qualcuno. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetti 14-15, dice: «Noi ci rivolgiamo a Dio con fiducia perché Egli ci ascolta. Se gli chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, sapendo dunque che Dio ascolta le nostre preghiere, noi abbiamo la certezza di possedere già quello che gli abbiamo chiesto». L'agente di tale fiducia è lo Spirito Santo. Non solo viene su di te e ti mostra la volontà del Padre, ma viene anche sul malato e lo guarisce. Ascolta lo Spirito Santo nel tuo cuore, affinché ti spinga a servirti del metodo che Lui ha scelto. Gesù non ha pregato per i malati, li ha guariti. Difatti, Gesù non ha comandato ai suoi discepoli di pregare per i malati, ma di guarirli. Ricordate Luca 10:9. Guarite i malati. Chiedi sempre a Dio come devi pregare per un malato. Ricordati che la chiave di una preghiera esaudita è pregare secondo la volontà di Dio. Allora chiedi: Signore, lo so che tu vuoi guarire il nome del malato. Ti prego, mostrami come devo pregare per la sua guarigione. Poi prega serenamente in lingue per permettere al Signore di indicarti in che modo vuole che tu preghi per il richiedente. Questo è ciò che egli fa spesso. Prega con perseveranza. Chiedete e vi sarà dato, perché chiunque chiede riceve. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano. Matteo 7, versetti 7-11. Però elimina dalle tue preghiere la verbosità inutile. Quando pregate, non sprecate le parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Matteo 6:7. Fai in modo che le tue preghiere vadano all'essenziale, siano brevi, poi lascia delle pause di silenzio per dare tutto lo spazio necessario allo Spirito Santo affinché agisca. Come dice il testo greco, l'esaudimento delle tue preghiere non dipende dalle tue belle preghiere. Non è nell'abbondanza delle tue parole che vi è la guarigione, ma nell'agire di Dio. Lascia dunque al Signore tutto il posto. Spesso noi preghiamo, ma non gli lasciamo il tempo di esaudirci. Non c'è silenzio nella nostra preghiera. Lasciamo dunque agire Dio nel silenzio. Vediamo insieme questi 13 punti dello stile di preghiera in un modo un po' più approfondito. Primo, richiesta al Padre nel nome di Gesù. Giovanni 16:23-24 dice: «Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena». Fino al tempo di Gesù, gli ebrei pregavano il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Soltanto dopo la morte, la risurrezione e l'ascensione di Gesù, i discepoli hanno cominciato a pregare il Padre nel nome di Gesù, perché ora egli è il sommo sacerdote della nuova alleanza, quel Gesù che sta alla destra di Dio e intercede per noi. In Giovanni 16:23 Gesù introduce un nuovo modo di pregare. Chiedete nel mio nome. Ma bisogna dirlo quel nome per ricevere. Chiedete e vi sarà dato. La professione delle labbra deve accompagnare la fede del cuore. Il Padre vuole glorificare suo Figlio accordando ogni richiesta fatta nel suo nome. Ogni richiesta include la guarigione, e la guarigione fisica fu un elemento essenziale del ministero di Gesù durante i suoi 3 anni di vita pubblica. Questa è stata la sua firma come Messia. Pregare nel nome di Gesù non è il servirsi delle parole nel nome di Gesù, anche se è bene dirle il più spesso possibile. È piuttosto parlare coscienti che Gesù è vivo nel tuo cuore. Non vivo più io, ma Cristo vive in me. La vivo nella fede nel Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Galati 2:20. Ricordatevi che siamo noi il corpo di Cristo. Pregare nel nome di Gesù significa anche servirsi dell'autorità di Gesù per compiere ciò che Gesù stesso ci prescrive di fare. Perché Dio insiste tanto sul suo desiderio di rispondere alle nostre preghiere? Dice la parola di Dio. Perché la vostra gioia sia in pienezza. È come essere gioiosi in pienezza quando i nostri cari sono malati a casa o in ospedale? Se le mie preghiere fossero esaudite più spesso, la mia gioia sarebbe in pienezza. E se la mia gioia fosse più evidente, ci sarebbero più persone che aprirebbero il loro cuore al Signore, che sta alla porta del loro cuore e bussa. Noi abbiamo il diritto di chiedere la guarigione. Anzi, Gesù ci comanda di guarire i malati. Secondo, la preghiera secondo Matteo 18:19. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 18:19-20. Nel primo livello abbiamo insistito sull'importanza dell'imporre le mani durante il ministero. Ecco uno degli strumenti più potenti che il Signore ci ha dato. Gesù dice: gliela concederà. Quando non la ottieni, verifica i 4 punti seguenti. L'accordo, l'armonia, mettersi d'accordo. Uno sposo, nella vita comune, deve trattare sua moglie con onore perché partecipano con voi della grazia della vita. Così le vostre preghiere non troveranno ostacolo, dice la prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 7. Non è sufficiente che gli sposi siano d'accordo su una richiesta precisa nella preghiera. È necessario che siano anche in armonia negli altri ambiti della loro vita in comune. Chiedi dunque allo Spirito Santo di rivelarti ogni contenzioso che ci possa essere tra voi o con gli altri. Lo Spirito Santo non vuole che litighiamo gli uni con gli altri. Altro punto, in accordo con la parola di Dio. Il vostro accordo si basi piuttosto su una promessa presente nella Sacra Scrittura. Poi magari questa promessa scrivetela. E meditate su questa parola di Dio fino a quando il vostro cuore sia in pace nel Signore. Altro punto, fissa il tuo pensiero sulla parola di Dio. Le tentazioni verranno, respingile. Non avere pensieri contrari alla preghiera in comune con la parola di Dio. Afferma il contrario dicendo: Signore, io credo quello che la tua parola dichiara. Poi magari tira fuori la tua Bibbia e immergi il tuo pensiero nella parola di Dio. Dice Proverbi 4:20-22: Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli di vista. Custodiscili dentro il tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova e guarigione per tutto il suo corpo. Ultimo punto. Parla e agisci come se la promessa si fosse realizzata. Rifiuta di credere e dire che la situazione è sempre un problema. Respingi qualsiasi preoccupazione. Agisci invece in tutto ciò che puoi, come se tutto fosse risolto. Non dimenticare di togliere tutti gli ostacoli che devono essere rimossi. Per tutto ciò che riguarda te e il tuo coniuge, il problema è risolto. Riponi la tua fiducia nel Signore e nella Sua parola. Mettiti a lodare il Signore per ciò che è e mantieni la comunione nella preghiera. Ricordati che Dio è fedele. Egli farà ciò che ha dichiarato nella Sua parola. Confida dunque nelle sue parole e nella sua fedeltà e aspetta l'agire del Signore. Terzo, l'unzione d'olio secondo Giacomo 5:14. Il Catechismo al numero 695 dice: Fai un'unzione d'olio al malato. L'unzione d'olio può rimuovere alcuni ostacoli alla guarigione. L'olio è un simbolo dello Spirito Santo ed è un segno di guarigione. Il simbolismo dell'unzione con l'olio è talmente significativo dello Spirito Santo da divenirne il sinonimo. E sempre il Catechismo, però al numero 1293, dice: L'olio è segno di guarigione. 4. Sacramento degli infermi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che tutti i sacramenti servono a guarire. Al numero 1504 afferma: I malati cercavano di toccarlo perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Luca 6:19. Così, nei sacramenti, Cristo continua a toccarci per guarirci. Mentre invece al numero 1509 il Catechismo dice: Guarite gli infermi. La Chiesa ha ricevuto questo compito dal Signore e cerca di attuarlo sia attraverso le cure che presta ai malati, sia mediante la preghiera di intercessione con la quale li accompagna. Essa crede nella presenza vivificante di Cristo, medico delle anime e dei corpi. Questa presenza è particolarmente operante nei sacramenti e in modo tutto speciale nell'Eucaristia, pane che dà la vita eterna e al cui legame con la salute del corpo San Paolo allude. Al numero 1510 il Catechismo dice: La Chiesa Apostolica conosce tuttavia un rito specifico in favore degli infermi, attestato da San Giacomo. Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo averlo unto con l'olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. La tradizione ha riconosciuto in questo rito uno dei sette sacramenti della Chiesa. Nel livello 5 sarà approfondita la guarigione attraverso i sacramenti, con particolare riguardo alla riconciliazione, al sacramento degli infermi e all'Eucaristia. Quinto, imposizione delle mani secondo Marco 16, versetti 15-18. Ecco ciò che dice l'Evangelista Marco. Quelli che credono imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Vediamo alcuni episodi molto significativi. Punto di contatto. Il ruolo del credente è di imporre le mani per guarire e di credere che Dio vuole e può farlo. Il ruolo del malato, invece, è quello di ricevere l'imposizione delle mani come un punto di contatto con la potenza dello Spirito Santo. È a questo punto che il malato comincia a credere che riceve la sua guarigione. Sento a volte qualcuno dire: «Ma se non sono guarito?» La risposta è molto semplice. Se tu fossi guarito, non avresti bisogno di crederci. Lo constateresti. Non hai bisogno di credere in una guarigione che è già manifesta. Dio può aver già decretato la guarigione, ma questa può non essersi ancora manifestata per un motivo qualsiasi. Ma se il malato ha un po' di fede e fa un passo avanti per credere che riceve la guarigione, allora la riceve secondo il principio della preghiera di fede di Marco 11:24. Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Credere di possedere la guarigione precede il suo ottenimento. Inoltre, occorre rimuovere gli ostacoli prima che la guarigione si manifesti. Vediamo insieme un episodio successo a Kenneth. Già prima dei suoi 20 anni, metà della faccia di Kenneth Hagin, un battista, era paralizzata. Seppe che in una chiesa pentecostale facevano l'imposizione delle mani. Disse allora a se stesso: «Ci andrò mercoledì sera affinché il pastore mi faccia un'unzione d'olio». Nel momento in cui il pastore gli fece un'unzione d'olio e pregò per lui, Kenneth alzò le mani e gridò: «Grazie Dio, è andata via!» Lo ha detto nella fede e continuava a ringraziare Dio senza fermarsi, anche se la sua guarigione non era ancora avvenuta. Egli sapeva che cosa dire. Le mani imposte su di lui furono il punto di contatto dove cominciò a credere e disse: «Io in quel momento ricevo la mia guarigione». No, non si sentiva guarito. No, non sembrava guarito nemmeno. Ma non agiva a partire dalle sensazioni né dalle apparenze, ma a partire dalla sua fede. Kenneth continuava sempre a ringraziare il Signore per averlo guarito, fino a quando tornò a casa. Nel momento in cui tornò a casa, e durante il tragitto anche Kenneth continuava a ringraziare il Signore per la sua guarigione, nel momento in cui tornò a casa, Kenneth fu guarito visibilmente dalla paresi facciale. Non c'erano più le storture dei muscoli facciali e la voce riprese il suo tono normale. Un punto di contatto è il momento in cui sblocco la mia fede e comincio a credere di essere guarito. Bisogna pur cominciare da qualche parte. Un uomo che partecipa ad una corsa non sarebbe in gara se non fosse passato dalla partenza. Per la guarigione, il punto di partenza può essere il momento in cui ti vengono imposte le mani. A quel punto puoi cominciare a credere che stai ricevendo la tua guarigione. Se qualcuno ti chiede: «Il Signore ti ha guarito?», rispondi: «Certamente». E se dice: «Ma non mi sembri guarito, come ti senti?», rispondi: «Non mi sento diverso». E se replica: «Ebbene, se non sembri guarito, se non ti senti guarito, cosa ti fa pensare di essere guarito?», rispondi: «Non penso di essere guarito, so che sono guarito, perché la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede». In pochissimo tempo Kenneth fu guarito, proprio grazie alla sua fede. Lo credi che le parole di Gesù sono vere? Ora sai che se credi nel tuo cuore che stai guarendo e lo dichiari con la tua bocca, tu ricevi la tua guarigione. Dunque, Marco 11:24 afferma: «Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato». La virtù di fede diventa un carisma di fede. Al servizio della virtù di fede c'è il carisma di fede, un grado di fede che esce dall'ordinario, uno slancio di fede che preme l'azione efficace di Dio nel presente per operare segni. Questa fede è un carisma, un dono soprannaturale che decuplica l'intensità, la convinzione della fede teologale, dandole un'efficacia del tutto particolare. Si tratta di una fede potente in una precisa situazione, cioè la fede che sposta le montagne di cui parla Gesù, dice padre Joseph Marie Verlinde. Vediamo insieme un episodio successo realmente al riguardo. L'operaio malato è allettato. Un operaio era troppo malato per andare al lavoro. Fece venire allora il suo pastore a pregare per lui. All'improvviso il pastore gli pose questa domanda: «Senti, ma domani che cosa farai?» L'ammalato rispose: «Sarò qui a letto». Il pastore allora gli disse: «Allora non vale davvero la pena che finisca la mia preghiera È meglio che me ne vada perché tu non credi. Il malato allora rifletté un momento e disse: Hai ragione, è vero. Il pastore allora gli chiese: Dunque, quando verrai guarito? E il malato rispose: Quando mi ungerai con l'olio, quando mi imporrai le mani e pregherai, succederà in quel momento. Poi, rivolgendosi a sua moglie, l'operaio fece un atto di fede e gli dice: Telefona al mio capo e digli che domani tornerò al lavoro. Il pastore pregò per il malato e l'indomani l'operaio ritornò al suo lavoro. La Bibbia dice che quando preghi, credi di ricevere e otterrai. L'imposizione delle mani è un punto di contatto per innescare la fede del malato. È lì che comincia a credere. Imponi le mani al malato come un punto di contatto. Spesso il Signore guarisce il male attraverso la virtù della fede. La virtù della fede che egli esercita può anche diventare un carisma di fede che permette al malato di ricevere la sua guarigione immediatamente. La legge del contatto e della trasmissione. C'è un'altra legge spirituale attraverso la quale le persone vengono guarite. Si tratta della legge del contatto e della trasmissione. L'unzione può venire sull'orante secondo tutti questi doni vengono dall'unico e medesimo spirito. Egli li distribuisce a ognuno come egli vuole. 1 Corinzi 12, versetto 11. In quel momento l'orante riceve un'unzione di guarigione che può trasmettere al malato attraverso l'imposizione delle mani. Se il malato è un credente, deve esercitare la sua fede affinché questa legge di contatto e di trasmissione funzioni. Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo senza misura. Egli ha sempre l'unzione di guarigione, cioè la potenza di Dio riposa su di lui dal suo battesimo al Giordano. Deve solo toccare le persone per guarirle, e basta solo toccarlo per essere guariti. Gesù, che vive in ciascuno di noi, può, per mezzo dello Spirito Santo, trasmetterci una parte di questa unzione di guarigione quando egli lo vuole. L'orante impone le mani al malato il più vicino possibile al punto in cui quest'ultimo ha male. Attraverso di lui passa la potenza di guarigione di Dio, la quale fa sparire il male che Satana gli ha inflitto. È in questo senso che l'azione di immergere qualcuno nella preghiera dà buoni risultati. La fede del malato può attivare l'unzione di guarigione in un orante. Il caso dell'emorroissa ne è un esempio. Gesù gli disse: Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarito. In Matteo 9:22.